Con Ennio lo avete ritrovato con un film diretto da Simona, Tutte le donne della mia vita, 7 anni dopo. Nel frattempo hai fatto altri film?
Sì, ho fatto una roba per la televisione. Una roba per la televisione, sì, siamo in un festival di cinema, si può giusto dire una roba per la televisione. In realtà erano 2 puntate molto belle su Papa Giovanni XXIII, il Papa Buono, fatto con...
Non con le musiche di Ennio.
Con le musiche di Ennio, sì.
Ah, anche su questo?
Sì, anche su questo. E poi abbiamo fatto il film di Simona.
E poi abbiamo fatto Tutte le donne della mia vita, e dove lui ha fatto non solo le sue musiche, ma io ho scelto anche... Era un film che forse qualcuno di voi avrà visto, con Zingaretti, l'ha incontrata, dove Zingaretti faceva lo chef e dove c'era anche la sua canzone, una delle poche canzoni che ha scritto, che era Se telefonando. E quindi, insomma, per me è stata una grande avventura, perché era così straordinariamente facile per lui entrare nelle storie. Questo devo dire, io ho lavorato con tanti registi, anche Piovani, premio Oscar, Guerra, grande, anche lui grande musicista, però devo dire che l'intimità che si è creata con Ennio e anche la sua collaboratività, perché non era, diciamo così, non era il maestro spocchioso, veniva incontro al film, quindi gli potevamo dire le cose. E poi, insomma, io mi innamoravo della sua musica, e lui ha dato tantissimo ad un film romantico, non ne ha fatti tantissimi di film d'amore, questo era un film d'amore e una commedia anche drammatica, che insomma ha fatto con tutte le... con la gioia veramente di farlo. Ecco, ricordo che eravamo in moviola e a un certo punto vedevo che scriveva, dico, ma si vede che sta scrivendo una lettera a qualcuno a una velocità supersonica. Quindi invece stava scrivendo la musica. Quindi quando tu vedi che un grande maestro, vedendo le immagini che tu hai girato, con quella velocità si emoziona e restituisce la musica, veramente che gli devi dire un miracolo, no? Un linguaggio che io non ho, quindi magari l'avessi avuto la musica, ma non ce l'ho. Per un regista che è, diciamo, il direttore d'orchestra del suo film, no? Per certi versi. Però credo che il musicista sia l'ultima autorità rimasta, veramente. Il musicista che con la bacchetta fa crescere la musica oppure la fa fermare, è l'unica autorità perlomeno che io riconosco. E non credo che ci sia un'arte più completa di questa, perché un film oggi come oggi, se lo pensate senza musica, purtroppo... Ci sono dei film sperimentali dove non usano la musica i registi, con un po' di presunzione magari, diciamo, però io non riesco più a concepire la vita senza musica, un film senza la musica, quindi lo ringrazierò per sempre.
Sentiamo il brano,
proviamo a sentire che cosa abbiamo. Sì, il film era ambientato, puoi andare, era ambientato a Stromboli, e quindi in un'isola vulcanica, e c'era un pezzo dedicato proprio al vulcano, non so se è questo. Questa era quando io piango subito. Thank you. per me, che ricordo molto bene il film, veramente c'è una grande commozione. È chiaro che sentita così la musica di Ennio è godibilissima. Mi dispiace non aver potuto portare le immagini del film, però dopo questi incontri io credo che voi ascolterete in un film ascolterete la musica a volte chiudendo gli occhi e non vedendo le immagini, per capire che la musica può convivere senza il film, ma un film non può vivere senza la musica.
E l'ultima volta che avete lavorato con Ennio, con questo film?
Sì, questo è stato l'ultimo film. Poi purtroppo le occasioni della vita, del cinema, della televisione, di questo mestiere fanno sì che ti incroci, che lavori tanto, poi a un certo punto incontri altre persone, altre occasioni e ti dico mettici tante cose, però insomma
la nostalgia io ce l'ho, quindi non è detto che non si rilavori insieme. Se posso chiudere per quanto mi riguarda con un'immagine che ho di Ennio. Molte persone, molti giovani che sono qui magari hanno ancora il loro papà e la loro mamma, e quindi però io ricordo al funerale di mio padre, a un certo punto incrociai lo sguardo di Ennio. Mio padre è maestro del doppiaggio, lui maestro di musica, ma non mi aspettavo mai che lo avrei visto lì. Non erano particolarmente amici con papà. Però lui mi venne vicino e mi disse: io sono più o meno l'età di tuo padre, e questo succedeva 10 anni fa, ho più o meno l'età di tuo padre e sono venuto per onorarlo. E io so che tu questo gesto non lo dimenticherai. Ogni volta che viene a mancare un padre di un tuo amico o di una persona che non conosci, ma che è legata in qualche modo a qualcuno che ami, vai, perché non si dimenticherà mai di te, perché era più forte l'omaggio a mio padre che qualsiasi omaggio a me. E infatti mi commuove sempre, ci penso, e lo vedo lì tra la gente timidamente, non andava avanti, era, però mi ha guardato e poi si è avvicinato, e quindi lo ringrazio tantissimo.
C'era un rapporto di che tipo fra Ugo Tognazzi e Ennio Morricone?
Ma si conoscevano e si volevano bene. Sai, il rapporto tra l'attore e il maestro delle musiche è un po' lontano. Poi papà ha fatto più film, pochi, ma insomma più film come regista e non mai con Ennio. Quindi, però era orgoglioso, e me lo ha detto lui, che aveva iniziato con Ugo. Cioè il fatto di aver debuttato con Luciano Salce nel Federale, fu lui a dirmelo, a farmelo notare. Dice: sai che io col tuo papà ho debuttato. Io non lo sapevo questa cosa, fu lui a dirmelo. Dice: era il mio primo film. Da bambino vivevo col mio papà d'estate andavo da lui, andavo a Roma, lui in quel periodo di solito girava un film, e quindi io lo seguivo nelle sue avventure. Quindi i miei album di ricordi di papà sono lui vestito da donna, lui vestito da poliziotto, lui vestito da federale, il film della grande svolta di Ugo Tognazzi. Vado su quel set e assisto a molte scene, i bombardamenti dove mi metto paura, mi metto a piangere, lui mi protegge, assisto ad una scena dove a un certo punto lo vedo uno vestito uguale a lui, che era lo stunt, e che lo truccano, gli mettono il sangue al naso, le cose eccetera, e lui che viene inseguito e vestito da federale, con l'uniforme da federale, viene picchiato, ma vedo tutti i trucchi, vedo che gli imbottiscono, gli mettono il cotone dentro la bocca per gonfiarlo, il sangue su per il naso, gli mettono il nero su un dente per rompergli un dente. Insomma, assisto tutto il procedimento, che è quella della preparazione di un film. Un bambino è molto interessato, certo, tra un ciak e l'altro una noia mortale, quindi voglio dire, ogni tanto mi annoiavo pure, però insomma vedo tutta questa scena. Passaggio di tempo, siamo a Roma al Fonoroma, mio papà stava doppiando il film. Una volta i film venivano doppiati interamente dalla prima all'ultima battuta. Entro dentro la Fonoroma col mio papà che era in via Principessa Clotilde, in pieno centro, a due passi da Piazza del Popolo, un palazzo umbertino meraviglioso, e c'era il portiere che aveva una sua scrivania, vestito da portiere col grembiule eccetera, siamo negli anni 60, e a un certo punto Ugo va verso una porta chiusa di pelle e legno, una doppia porta enorme con due finestrelle come quelle dei frigoriferi dei salumieri in alto, e c'era scritto Sala M. Dopo ho scoperto che Sala M voleva dire sala musica, e lui si affaccia, mette il viso lì dentro e mi chiama, mi prende in braccio e mi fa vedere dalla finestrella, e lì vedo un'immagine che è veramente il cinema. Vedo lo schermo col faccione di mio papà vestito da federale e cose eccetera, vedo la grande orchestra, 100 elementi di orchestra, e vedo un signore con gli occhiali che dirige questa grande orchestra, e dietro questa finestrella, muto, vedo lui che dirige con le immagini. Poi dopo entriamo nella sala e sento anche la musica. Era Ennio Morricone al suo debutto. Lui era diplomato al conservatorio come compositore, sì, però lui in realtà era un grande trombettista, veniva chiamato in giro per suonare la tromba, e questo fu il suo film d'esordio insieme a Stefania Sandrelli.
C'era anche, fra parentesi, essendo francese, l'altro protagonista era un francese, certo. Era George Wilson, che è uno dei più grandi attori, non tanto di cinema, anche se ha fatto cinema, ma soprattutto di teatro. George, certo. Wilson era il padre di Lambert Wilson. Certo.
E doveva essere il ruolo che doveva fare Vianello. Ugo andò da Vianello e gli disse, loro facevano d'estate, facevano sempre 3 o 4 film al volo, tata. E Ugo andò da Vianello e gli disse: senti Raimondo, mi hanno offerto questo film, è un film particolare, se lo facciamo insieme lo prenderanno, non molto gentile, diciamoci la verità, papà, lo prenderanno per il solito film estivo di Tognazzi Vianello, ti dispiace se lo faccio da solo? E Vianello, poi non glielo perdonerà mai, gli disse: ma no, non ti preoccupare Ugo, vai. E cioè c'era appunto George Wilson.
Sì, perché era una coproduzione.
Racconto l'ultimo capitolo. Qualche mese più tardi, e poi chiudo velocemente, mio papà mi chiama, mi dice: dai Ricky, andiamo. Dove andiamo? Ti porto al cinema Adriano, che non era una multisala come adesso, era una mega sala con 2.000-3.000 posti. E all'Adriano facevano il federale. Io sono seduto di fianco al mio papà e sul grande schermo c'è il mio papà e la sua storia. Io mi godo tutto il film, mi diverto, rido, scherzo, cose eccetera. Poi a un certo punto c'è la scena dove lui si mette la divisa da federale in una Roma appena liberata, come un cretino, che era la storia di un cretino, e a un certo punto arrivano questi, vedono il federale, cominciano a rincorrerlo, lo prendono, lo sbattono al muro e gli danno un sacco di botte. E io guardo il film e mi viene un'ansia terribile, mi viene da piangere, c'ho paura, mio papà, gli stanno facendo male, comincio a piangere come un bambino. E il mio papà, che sta di fianco a me, mi prende la mano e mi dice: Ricky, non ti preoccupare, è solo un film, guarda, io sono qua, ti ricordi, l'abbiamo visto fare. E io guardavo il papà, guardavo il film, ma il film era più forte del mio papà. Cioè il film riusciva, era decisivo, riusciva a trasmettermi più emozioni e più verità di quello che delle parole tranquillizzanti di Ugo. E lì ho capito che cos'era il cinema. L'ho capito tanti anni dopo, raccontando la storia, ma penso che lì è stato veramente il mio imprinting con quello che è l'emotività che riesce a raccontare il cinema.
Sì, sì. Sono anche gli anni. Sono anche gli anni dell'episodio nei mostri dove tuo papà si fa strada giocando con te per farti vedere come uno può superare gli altri e arrivare per primo al botteghino.
Sì. Il mondo è tondo e chi non sta a galla va a fondo. La storia che per andare avanti nella vita basta essere molto furbi, più furbi del prossimo, finché dopo, dice, 10 anni dopo c'è una foto di Ugo sul giornale: figlio uccide il padre dopo averlo derubato, la vittima, e c'era la faccia di papà.
Sì, sì. Sì, sì, perché aveva ricevuto un'educazione tale che lo conduceva a uccidere il padre.
Eh sì, mi insegnava a essere più furbo dell'altro, e bastava, come dire, essere scaltri nella vita.
Era la cattiva educazione di un padre, era un'educazione...
Educazione sentimentale.
Sentimentale di un padre che in realtà insegnava ad un figlio ad essere, diciamo così, furbo e tra virgolette cattivo.
Io conoscevo Ugo... Non si può mai
dimenticare. Tanti altri Cannes precedenti.
Sì.
Ugo è andato a Cannes, credo, una decina di volte. Tutte le volte gli dicevano: questa volta il palmarès è tuo. E tutte le volte lo rispedivano a casa e l'avevano dato a qualcun altro. Finalmente, con la tragedia di Un uomo ridicolo, che forse non è il suo film migliore, sempre un film musicato da... orchestrato, musicato e diretto da Ennio Morricone, finalmente lo fermarono e gli disse: Ugo, non andare a casa, perché mi sa che questa volta è il tuo momento.
E ce l'ha fatta.
E ce l'ha fatta, e ha portato a casa il palmarès. E quindi,
in un film di Bertolucci, che peraltro c'era anche Ricchi e c'era la Morante, che eravate tutti e due al debutto.
Io ero il protagonista assente, io appaio nel primo minuto del film, vengo rapito, poi si parla solo di me, quindi protagonista assoluto, e poi riappaio, anzi questo è già uno spoileraggio per chi non ha visto il film, e poi se ne riparla sul finale. Comunque, per dire che la storia, la nostra storia, la storia mia, di Simona e di Ugo, eccetera, è fortemente legato ad Ennio Morricone. Però insomma, sai cosa c'è? Che stiamo parlando di una generazione di mostri. Cioè i nostri padri, la generazione degli anni venti, no, è di mostri...
Isolatino monstrum straordinario, diciamo.
Sì, straordinario.
Perché vorrei...
No, una generazione che se ci mettiamo qua a fare un gioco e ognuno dice un nome, nato tra il 20 e il 30, andiamo avanti fino a domani, hai capito? Tra Petri, Comencini, Scola...
cioè autori che hanno fatto il grande
Nino
cinema.
Rota, Visconti, vogliamo andare avanti?
Fellini.
Cioè, possiamo andare avanti?
Fellini.
Fellini, certo, sì. No, ma possiamo appunto fare questo giochino.
Volonté, tutti.
Cioè, insomma, una generazione pazzesca che ha fatto veramente il grande cinema italiano.
Ma questo è anche un problema per il cinema italiano di oggi.
È un grosso problema.
Perché il paragone è difficile da fare.
È un grosso problema. Ed è anche un grosso problema legato alla nostra memoria. Io mi incazzo come una bestia perché, come dire, noi non abbiamo memoria storica. E allora io sento parlare dei B-movies, delle cose, eccetera, e nessuno si ricorda più che è esistito un signore che si chiamava Elio Petri, Pietrangeli, cioè tutta gente totalmente dimenticata. Mentre invece...
Ci sono i giovani che...
No. Sai bene di che cosa sto parlando. Io sto parlando della cultura di blog, che è tutto uguale a tutto, per cui Pierino e Edvige sono uguali a telegiornale, alla cosa... Non è uguale a tutto. Noi non possiamo cadere in questa trappola. Noi viviamo bombardati da immagini, ma le cose sono diverse, distinte. Ci sono cose che viaggiano alto e cose che viaggiano basso. Non possono essere mischiate tutte, non sono la stessa pappa, lo stesso blog. Quindi io su questo mi infervoro e mi dispiace, perché i francesi, caro Gilles, i francesi che vengono accusati di sciovinismo, in realtà
rispettano i loro autori,
hanno un amore per la loro memoria, per la loro storia, che ci danno una pista.
È vero.
E ci fanno da esempio. Vi ringrazio molto.
Io ti vorrei chiedere, forse per chiudere, quando hai continuato a lavorare soprattutto per la televisione, e che avete lavorato tu a scrivere, tu a dirigere e a scrivere con Simona, hai lavorato con altri registi, ce ne sono che ti hanno... altri maestri di musica, altri musicisti, sì, di maestri, no, di compositori, diciamo, ce ne sono che ti hanno portato... qualcosa di paragonabile con Morricone o assolutamente impossibile?
No, paragonabile credo sia impossibile, sinceramente. No, ho lavorato con grandissimi, bravissimi artisti, professionisti, con Sigliotto che vive e lavora in America, ho fatto 2 o 3 film, ho lavorato con abbiamo lavorato con Guerra, il figlio di Tonino Guerra, che è veramente una persona di grande sensibilità, eccetera. Cioè, noi siamo un paese che ha, come dire, ha generato tanti talenti, tanti grandi direttori di fotografia, attori, quindi voglio dire, siamo veramente fortunati. È chiaro, ripeto, la generazione di Ennio viaggia a un livello superiore, e Ennio in particolare è veramente un maestro insuperabile. Attenzione, perché noi qui siamo in Italia, cioè critiche su Ennio Morricone negative, non hai difficoltà a trovarle, basta battere il suo nome su internet, hai voglia di trovare robe così, insomma. Ma se tu esci da questo paese, io sono mezzo inglese, mia madre, che se n'è andata poco tempo fa, aveva un piccolo appartamento di fianco al Royal Albert Hall, che è questo palazzo straordinario dove fanno di tutto, fanno musica, eccetera, e regolarmente tutti gli anni lo andavo a trovare e vedevo annunciato il concerto del maestro Ennio Morricone, e lui andava a suonare lì una volta ogni due anni, e in Norvegia da mio fratello Thomas, e negli Stati Uniti quando dicevo Ennio Morricone la gente si inchinava. Cioè, Ennio Morricone è in assoluto, oggi come oggi, il più grande musicista contemporaneo, perlomeno di cinema, se non di più.
Grazie a Simona Izzo e a Ricky Tognazzi per questo bellissimo incontro.